Dal libro di Azzaria di Maria Valtorta, capitolo 30.
Edito dal Centro Editoriale Valtortiano.
Natività di Maria Santissima e tredicesima domenica dopo Pentecoste. 8 settembre 1946. Natività della Beata Vergine Maria. Dice Azzaria: della Santa Messa propria di Maria Santissima neonata io non ti parlerò. Te ne hanno già parlato il Santissimo Signore Gesù e la Beatissima Nostra Regina quando ti hanno fatto dono della vita di Maria. E io non ho altro da aggiungere, perché essi sono la sapienza ed io un solo riflesso di essa. Ma, tanto per avere la gioia di parlare di Maria Santissima Regina Nostra, ti voglio dire il significato profondo di una frase della sapienza che si legge nella Santa Messa del nome di Maria. È detto in quella frase: chi mi mangia avrà ancora fame e chi mi beve avrà ancora sete. Frase in opposizione ai concetti detti più di una volta da Gesù Santissimo parlando alla Samaritana e ai Giudei e discepoli: chi beve l'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Io sono il pane di vita. Chi viene a me non avrà mai più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. È dunque così inferiore Maria al suo divinissimo figlio che il nutrirsi e dissetarsi di lei non valga a levare fame e sete dello spirito pellegrino sulla terra e anelante alla casa del Padre e ai cibi che in essa si gustano? Oppure è tanto superiore, il che è supposizione impossibile, che mentre del Cristo una volta saziati non si ha più desiderio, per lei il desiderio dura? Né l'una né l'altra cosa, ma una terza, veramente sapienziale e senza menzogna. Ascolta, Maria è la preparazione di Gesù. Come certe bevande date a chi è debole, disappetente, malato, nauseato da cibi e droghe o malattie diverse, servono a risuscitare forza, appetito, salute, desiderio di nutrimento. Preparano, insomma, il ritorno dello stato fisico alla sanità e aiutano questo ritorno fino al ristabilimento perfetto. Così Maria, Madre del Signore, è quella che prepara lo Spirito ad una unione vera e fruttuosa con Gesù. Ella, genitrice universale, versa il suo latte di grazia sui suoi poveri figli, peccatori, deboli, malati, paurosi, nauseati, stanchi. Da una madre è sempre dolce avere conforto e cure. E li irrobustisce, dà loro un sano appetito, una volontà di più perfetto cibo. Di quel cibo che è in lei, una sola cosa con lei, il suo Gesù. Oh, la Regina Nostra è il perfetto ciborio. Sempre il pane di vita e la grazia è in lei e non vi giungete, voi uomini, a quel pane e a quella fonte di grazia, altro che andando a lei. Ecco perché di lei è giusto dire: chi mi mangia avrà ancora fame e chi mi beve avrà ancora sete. Mentre di Gesù Santissimo si legge che chi di lui si pasce e disseta non conoscerà più fame né sete. Maria è la santa necessità, Gesù è il compimento. Ella prepara, egli completa. Ella mantiene la fame e la sete e la aumenta per portarvi con la dolcezza dei suoi santi sapori al sempre più vivo e rinnovato desiderio di vivere di Cristo. È l'Eva vera, la radice e l'albero dei viventi. Il Padre l'ha creata, l'amore l'ha fecondata. e dal suo midollo è venuta la linfa di grazia che vi ha dato il frutto che è la grazia stessa. Le sue virginali, immacolate radici non hanno lasciato la zolla natia, il seno splendente della triade santissima. Le aure del paradiso l'hanno sempre baciata. Vero albero di vita, ella tende i suoi rami, carichi del frutto del suo seno, perché voi ne mangiate. Ora, chi mai non va all'albero per cogliere i frutti? E non vi torna quando i frutti sono soavi? Nessuno, a meno che non sia stolto. Così, voi pure andateci, o spiriti cristiani, e mangiate e bevete di Maria per giungere al santo appetito di Gesù, che a voi, comunicandosi, vi dia la vita eterna. Che Dio abbia riguardo al patto fatto con l'umanità lo mostra la stessa nascita di Maria. Il primo suono di esso viene dall'Eden, minacciosa parola rivolta al più astuto dei creati. Io porrò inimicizia fra te e la donna, essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Il secondo ad Abramo e ad Isacco in Abramo. E il patto si compie quando da Maria nasce il Redentore e, dopo breve vita, sale sulla croce per salvare le anime dei poveri di Dio, i figli in disgrazia per il peccato ed in esilio. Dio mantiene sempre le sue promesse. Non è sempre sollecito nell'operare. Gli uomini vorrebbero attese meno lunghe, ma egli opera sempre al giusto momento. Una grande fede, un'assoluta speranza, un'ardente carità sono necessarie per giungere ad accettare questo pensiero. Ma beati quelli che sotto la grandine del dolore, davanti alla constatazione degli eventi umani, sanno dire e credere fermamente che Dio interverrà al momento giusto. Lasciate perché, senza altro frutto fuorché quello di stancarvi la mente e avvelenarvi l'anima desolandola, inasprendola, sconfortandola, facendola timorosa, di un timore non buono verso il suo Dio. Fidatevi e affidatevi. La giustizia umana, anche più giusta e severa, è sempre manchevole rispetto alla giustizia divina che non ha fretta, che sembra che lasci fare, ma che non perde per un attimo di vista gli uomini e le loro azioni. Cercate voi, veri figli buoni, di ubbidire sempre al comando che ebbe Abramo dall'Altissimo. Cammina alla mia presenza e sii perfetto, e poi lasciate fare al vostro Dio. Contro le pecorelle di Dio non infuria il furore divino, anche se il rumore di fulmini scroscia sul loro capo. Alle pecorelle molte volte si mescolano i lupi e i capri, e i fulmini sono per loro, non per le pecorelle. Altri fulmini scocca nella mischia della vita il perpetuo e invidioso scimmiottatore di Dio, Satana. E questi sono contro le pecorelle che ne restano anche ferite. Ma non è ferita mortale. La loro veste si impreziosisce con i rubini del loro dolore e le perle del loro pianto, e sono più degne della splendente dimora del cielo. Abbiate questa fede nella giustizia di Dio e nelle sue promesse, così come la ebbe il patriarca Abramo. Vedete? La fede nelle promesse di Dio è un incentivo a vita perfetta più ancora che la legge. Tanto che, molto prima che la legge venisse data agli uomini, Dio dette ad Abramo e alla progenie di popoli che sarebbe venuta da lui la promessa, perché in esse i popoli trovassero il motivo di camminare alla presenza di Dio per meritare il compimento della promessa. L'infinita misericordia di Dio, sempre misericordia anche nel tempo del rigore, dette poi la legge, vedendo che il veleno di Satana tanto agiva da rendere difficoltoso agli uomini il camminare con perfezione al cospetto di Dio. Come i bambini, deficienti per nascita o per malattia, i quali hanno bisogno continuo di una sorveglianza, di un istitutore che dica fa questo, non fare quello, gli uomini, prima del tempo della grazia, vennero muniti da Dio di un codice minuzioso perché sapessero vivere da giusti e graditi al loro Signore. E nel suo ufficio di custode e di preparatrice delle anime dura sino al momento che la promessa diviene realtà con la venuta del vivente a vincere la morte e il peccato. Bene, dice l'Apostolo, se la legge fosse di suo stata vita, allora sì che sarebbe venuta la giustizia. Ma la legge non era che la preparazione alla vita. La grazia mancava, durava il peccato. E perciò non la legge, ma la promessa ha provocato la vita. Il Cristo Gesù venuto a rendere la grazia, a cancellare il peccato, per dare i mezzi per resistere alle concupiscenze per mezzo della legge nuova, la sua, basata sull'amore, resa facile dall'amore reciproco, dai meriti di Gesù, dai sacramenti, dall'unione per il corpo mistico col Santo, il Vittorioso, l'Immortale. Dio mantiene sempre le sue promesse. Sia questa la lezione e la forza che ti comunica la messa della 13ª domenica dopo Pentecoste. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.